Radio Incontri in Blu presenta Umanità in Marcia. Storie di persone in cerca di asilo e di persone che accolgono. Prima puntata.
E da Genova.
E da Genova.
In Sirio partivano.
Varcare i confini
e da bordo
cantarsi sentivano
tutti allegri
del suo destino.
Urtò il Sirio
tanta gente
la misera fin
padre e madri bracciava i suoi figli che si sparivano tra le onde del mare.
La canzone che abbiamo appena ascoltato è Il tragico naufragio del vapore Sirio, brano popolare reinciso da Francesco De Gregori e Giovanna Marini nel 2002. Si tratta di un brano che racconta i risvolti drammatici dell'emigrazione italiana all'inizio del XX secolo, 100 anni fa. Quando la Sirio fu affondata, almeno 300 emigranti italiani morirono sulla scogliera di Palos, nelle isole Baleari. Sembra una storia lontana, ma non lo è. Ancora oggi si parla di migrazioni, non più dall'Italia, ma verso l'Italia. L'anno che è appena passato, infatti, ha visto apparire sulle prime pagine dei giornali il tema degli sbarchi sulle coste italiane e di altri paesi del Mediterraneo. Si tratta di un fenomeno di proporzioni vastissime, notevolmente superiori a quelle registrate negli anni precedenti. Benché nell'ultimo anno siano diminuiti gli arrivi, il Ministero dell'Interno ha appena pubblicato una statistica secondo cui gli arrivi del 2017 sono stati 119.369 contro i 181.436 del 2016, cioè meno 34%, gli arrivi da Nigeria, Costa d'Avorio, Guinea, Senegal, Eritrea e Sudan costituiscono un tema molto discusso, sul quale si sono spesso e volentieri incrostate notizie false e determinate da un sentimento di xenofobia e odio per il diverso. Noi di Radio Incontri in Blu, da sempre sensibili alla questione, abbiamo deciso di dedicare a questo argomento e alle sue implicazioni dirette sul nostro territorio, quindi Cortona e la provincia di Arezzo, alcune trasmissioni di approfondimento. In questo primo episodio diamo spazio alle cooperative che nel nostro territorio si dedicano all'accoglienza dei migranti. L'intervista, condotta da Alessandro Ferri e Michele Lupetti, si è svolta negli studi di Radio Incontri in Blu a Cortona nel mese di ottobre. Un saluto alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Radio Incontri in Blu. In questa trasmissione parleremo della questione dell'accoglienza ai rifugiati nel caso particolare del comune di Cortona. Siamo a parlarvi io e
Michele Lupetti.
E abbiamo con noi alcuni ospiti che ci possono aiutare a ricavare un quadro più preciso. Per questo motivo chiedo a Michele di presentarci i nostri invitati.
I nostri invitati di questa trasmissione sono, per Arci Toscana Progetto SPRAR, Pietro Guiducci.
Buonasera.
Per Associazione SICEM, Lorenzo Venturi.
Buonasera.
E per Coinè, Gabriele Pancini.
Buonasera.
Allora, io direi di cominciare, diciamo, subito con chiedere ai nostri ospiti di raccontarci un pochino di cosa si occupa la loro associazione e come funziona il loro lavoro. Quindi comincerei appunto con Arci Toscana, con Pietro Guiducci.
Sì, allora...
Benvenuto intanto.
Grazie, grazie. Allora, sì, come abbiamo già detto, sono Pietro, sono operatore nel comune di Cortona per Arci Toscana, che gestisce il progetto SPRAR, che è un progetto del Ministero che ha come capofila la provincia di Arezzo in questo momento e come partner tanti comuni nel territorio provinciale, all'interno dei quali poi abbiamo degli alloggi dove ospitiamo in questo momento 55 persone. Nello specifico nel comune di Cortona dove opero io, dove lavoro io, abbiamo due appartamenti per un totale di 9 ospiti al momento. Sono due alloggi, uno in centro a Camucia, uno appena fuori, però insomma sono due appartamenti.
Ecco, io suggerirei, prima di passare agli altri, anche i nostri ospiti, appunto come avviene questo passaggio dell'associazione, che in sostanza c'è un bando, no? Un bando regionale.
Sì.
Come funzionano questi affidamenti?
Sì, sì. Allora, praticamente c'è questo progetto SPRAR che è ministeriale, l'ente capofila mette a bando il progetto e poi...
Partecipano varie associazioni, Ollus, sì. Esatto. E soggetti di questo tipo.
Arci Toscana opera nel settore da tantissimi anni, già dall'emergenza Nord Africa gestiva questi progetti Rom addirittura a inizio anni 2000, e adesso sta gestendo il progetto SPRAR, ne gestisce 8-9, in questo momento mi sembra 9 in tutta la regione, compreso quello nel territorio provinciale.
E l'acronimo SPRAR cosa significa?
Allora, è Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, che infatti la differenza con tutta la gestione che avviene nei CAS, nella prima accoglienza, dove ancora purtroppo, dico io, cioè, è considerata una gestione ancora emergenziale, qui si parla di un sistema, quindi con regole molto, molto ben definite, che in teoria dovrebbero poi portare nell'operativo, insomma, a svolgere le cose in maniera definita. Poi.
Quindi diciamo che il rifugiato che fa domanda si trova prima nel CAS e poi accede allo SPRAR, giusto?
Sì, esatto. Questa, diciamo, che è una prassi che si è consolidata negli ultimi anni. In realtà prima, in una fase molto più emergenziale di quella di ora, spesso le persone che arrivavano venivano mandate indifferentemente negli SPRAR o nei CAS. Adesso si cerca di fare un passaggio prima appunto nei centri di prima accoglienza, dove poi viene fatto tutto un certo tipo di lavoro, principalmente l'accompagnamento poi alla commissione, e in una seconda fase poi il passaggio nel progetto SPRAR, dove appunto per altri 6 mesi prorogabili fino a un massimo di un anno si fa un lavoro più incentrato sull'autonomia, sull'integrazione, quindi su quello che sarà il dopo,
sull'inserimento diciamo definitivo.
Esatto, ecco. Esatto, e spesso appunto sono persone che hanno già un riconoscimento di un titolo di protezione, insomma.
Chiaro. Allora, proseguiamo, ringraziamo appunto Pietro Guiducci, proseguiamo con Lorenza Venturi dell'associazione SICEM. Voi siete CAS o SPRAR oppure?
Operiamo come CAS. Diciamo che l'associazione SICEM è innanzitutto il braccio operativo della Caritas diocesana, che ha sede ad Arezzo, e tra i servizi di cui ci occupiamo c'è appunto anche l'accoglienza per i richiedenti asilo. Nel territorio di Cortona e Camucia abbiamo un appartamento che è attualmente composto da 6 ospiti.
Ok, quindi in cosa consiste propriamente questa fase dell'accoglienza?
accogliere ragazzi quando appena vengono appunto dai centri di prima accoglienza, vengono distribuiti
nei vari territori.
Sì, e da lì parte poi tutto il lavoro di accoglienza, di preparazione dei vari kit, spiegamento del regolamento, del progetto, e insomma si comincia a prendersi cura di loro nella totalità, che va dall'assisterli per le pratiche burocratiche, per la preparazione alla commissione, il settore sanitario, i vari acquisti di cui hanno bisogno, e poi c'è anche il settore della formazione della scuola, di cui in particolare nella mia associazione me ne occupo io, e si provvede anche a fare in modo che loro abbiano le ore settimanali di alfabetizzazione di corso di lingua italiana.
Tutto questo in attesa poi dell'esito di quella che è la domanda di accoglienza che loro fanno.
Esatto.
Quindi è un periodo temporaneo in cui voi vi occupate dell'accoglienza fino a questo traguardo, che poi può essere una risposta positiva o negativa.
E indicativamente puoi dirci quanto tempo si trovano gli ospiti in questa condizione?
In questa condizione diciamo che arrivano alla prima commissione diciamo intorno a 6 mesi all'incirca dal loro arrivo. Poi può proseguire, può continuare in caso di diniego con la richiesta dell'appello. E qui i tempi variano parecchio, perché arriviamo anche ad avere ospiti che hanno la data dell'appello nel 2020. Quindi
è una questione diciamo, che richiede tempo.
Rimarranno in questo limbo, diciamo così, fino addirittura al 2020.
E non è una situazione per loro assolutamente piacevole.
Anzi. Posso immaginare, sicuramente.
Quindi il rifugiato che arriva in Italia fa domanda di asilo.
Sì.
La Costituzione italiana prevede che la domanda sia libera e quindi lo Stato deve comunque accogliere queste persone. Successivamente sta in attesa che questa domanda venga... diciamo appunto studiata e venga data una risposta, e questo tempo può prolungarsi anche per molti mesi o anni addirittura.
Purtroppo ad ora è così,
perché chiaramente poi vengono esaminati dei requisiti, ecco, quindi per avere l'asilo politico o comunque l'accoglienza, che poi l'asilo politico credo sia soltanto una delle varie tipologie, opzioni possibili. C'è necessità appunto che vi sia una motivazione
provata, la storia,
provata.
Il percorso che la persona poi ha fatto, e viene esaminato dalla commissione territoriale.
Quindi loro sono tenuti anche a dare prova un po' a sostegno della loro richiesta.
E viene anche tenuto in conto poi il percorso che loro fanno qua. Quindi se hanno interesse ad integrarsi, ad imparare la lingua, a trovare anche un'occupazione, se sono interessati a fare anche del volontariato, cioè tutto questo viene anche preso in considerazione.
Avevo qui un dato del 2016, 99.000 persone in Italia avevano richiesto protezione internazionale e alla fine l'hanno ottenuta, mi risulta, 35.000 persone, quindi il 40% di quelli che avevano fatto richiesta. Questo per il 2016.
Non so se, visto che ancora deve intervenire il nostro Gabriele Pancini di Coinè, se ci puoi confermare, secondo te questa è una cifra che corrisponde più o meno anche alla tua esperienza personale?
Sì, più o meno.
Siamo quindi a un terzo.
Farei anche un quarto, ecco. O almeno in base alla situazione nostra, quindi a quella che viviamo noi con la nostra associazione e con la nostra cooperativa che ci occupiamo di questo servizio, diciamo un quarto, a stare abbastanza larghi.
E quindi raccontaci un po' l'attività di Coinè, appunto sempre nel settore dell'accoglienza.
Noi di Coinè praticamente gestiamo anche noi alcuni CAS, alcuni centri di accoglienza straordinaria in tutta la provincia d'Arezzo. Facciamo parte della rete Centofiori, un raggruppamento temporaneo di imprese nata circa 3 anni fa proprio per dare una risposta alla richiesta, all'emergenza. Come accennava la mia collega di SICEM, noi abbiamo risposto ad un bando, a una gara emessa dalla Prefettura d'Arezzo, che appunto ha assegnato la gestione dell'accoglienza di tot numero di richiedenti asilo, e attualmente come Coinè abbiamo in provincia 5 CAS con 49 presenze, e nel comune di Cortona in particolare siamo a 23 23 presenze in due casse distinti.
Ecco, adesso io vorrei capire, se possibile, come funzionano anche queste assegnazioni ai comuni, perché poi nel dibattito, che molto spesso a mio avviso è piuttosto disinformato e preda anche di forti strumentalizzazioni anche da parte della politica, per motivi abbastanza logici e facili da capire, come funzionano le assegnazioni ai comuni? Cioè, alla fine, la distribuzione poi nel territorio, esiste, un limite, diciamo, massimo di persone che possono essere accolte in ogni comune, ma poi come avviene materialmente anche la scelta da parte della cooperativa?
Ci sono due casi estremi che sono famosi ormai a livello nazionale. Il caso di Lappola, la frazione del Casentino, sì, dove quasi più della metà della popolazione ormai era composta da richiedenti asilo, o il caso di Gorino, dove sono state fatte le barricate per non far entrare. Queste sono un po' le due situazioni, gli estremi, no? Diciamo che un comune grande come Cortona, con una popolazione grande come Porto, cioè con una popolazione numerosa come Cortona, dovrà accogliere, se non mi ricordo male, sul centinaio
113.
Sì, siamo per 113 ora, ospiti, per ora, diciamo, ampiamente sotto a quella che è la soglia fissata, quindi in realtà
da gara, se non mi ricordo male, in tutta la provincia dovrebbero essere 1700.
Sì, sono aumentati, sì.
Dall'ultimo.
Sì, per tutti i comuni poi è stata leggermmente alzata, credo, la soglia di
pochissimo, sì, però si è stata un po' alzata.
Quindi la soglia viene comunque stabilita a livello governativo
dalla prefettura,
poi, prefettura,
no?
E il comune, ovviamente, in base alla popolazione.
Sì.
E il comune, cioè, deve fare l'accoglienza, appunto, non è che può opporsi.
No,
cioè,
in realtà credo il ruolo dell'amministrazione comunale sia piuttosto scarso in realtà.
È più un ruolo come ospite, io prefettura ti informo che.
Ok, quindi non ci sono margini di manovra,
sì,
da questo punto, no?
Perché c'è infatti una mitizzazione del possibile ruolo del sindaco, che secondo me rientra proprio in questo sistema di scarsa informazione che viene mitizzato. Il sindaco, se vuole, può, in realtà poi non
tutto
è.
Tutto in mano alla prefettura.
La prefettura fondamentalmente rappresenta il governo italiano in loco.
Voi quindi avete rapporti nel vostro lavoro quotidiano, un interlocutore, quindi il principale immagino che sia proprio la prefettura stessa, quindi sì, rapportate principalmente con
noi che ci occupiamo di prima accoglienza, cioè è proprio la prefettura che gestisce a livello operativo un arrivo, quindi una volta che arriva tot numero di ospiti viene inviata alla prefettizia l'atto ufficiale all'associazione, che si prenderà in carico quegli ospiti.
Okay. Con il numero di ospiti per ciascuna associazione.
E la partecipazione a questo bando che dicevate della prefettura, come, cioè, voi dovete dare comunque tutte le indicazioni sui locali dove verranno accolte le persone?
Sì.
Perché spesso si parla anche di questo, di dire che alla fine, diciamo, la vulgata è appunto quella che ci sia una gestione molto approssimativa, o comunque appunto che non vengano rispettati certi criteri minimi solo allo scopo di guadagnarci sopra. Quindi in realtà dovete...
Cioè, questi, come prima cosa, questi appartamenti sono in affitto, quindi voi,
sì,
voi cooperativa li prendete in affitto,
esatto,
da un soggetto privato.
Regolarissimi contratti d'affitto, e se posso aggiungere una cosa... Ci tartassano dall'ispezione sia la prefettura che la ASL.
Ecco, no, infatti questo mi interessava particolarmente perché
c'è
spesso...
un po' questo mito, come dice giustamente Alessandro, di locali non idonei oppure case che ospitano un numero superiore rispetto a all'abitabilità,
no,
eccetera.
Non lo potreste comunque fare
con
tutti i controlli.
No, cioè, anche perché una volta che c'è un'ispezione di ASL o prefettura, viene subito verbalizzato quanto visto e abbiamo l'obbligo di rispettare quelle che sono
questi parametri. A questo punto, visto che siamo entrati già nel tema mitologie, non lo so, Alessandro, se posso continuare,
certo,
con qualche altra domanda. Ecco, le due grandi mitologie, a questo punto chiedo un po' anche a Pietro e a Lorenza. La grande mitologia dei 35 euro al giorno e la seconda è la grande mitologia del non fanno niente tutto il giorno, ecco, che un pochino si sente dire questa cosa, nel senso, che attività poi fanno durante una giornata? Perché, a quello che ne so io, avendo parlato e conoscendo di persona anche alcuni vostri colleghi operatori, in realtà poi le attività che svolgono sono anche parecchie.
Sì, le attività sono molte, insomma, si cerca di farne molte. Intanto, come diceva Lorenza prima, ci sono 10 ore di italiano alla settimana obbligatorie
per ciascun ospite.
Sono obbligatorie.
Quindi poi ogni associazione decide come gestire, insomma, a chi affidarsi, se farle internamente. Comunque 10 ore. Poi collaboriamo con i CPA territoriali, quindi anche mandiamo i ragazzi.
I centri per la formazione degli adulti.
Esatto. Quindi fanno delle ore anche all'interno dei CPA. Quindi intanto l'aspetto della lingua è molto importante, perché è il primo strumento di integrazione. Poi puntiamo tanto a fare corsi di formazione laddove possibile, quindi vari corsi di formazione sull'agricoltura, sulla meccanica, ristorazione.
Quindi finalizzati a un possibile inserimento
nel mondo lavorativo, esatto. Poi molti ragazzi hanno proprio questo forte obiettivo, anche questo va un po' smitizzato, cioè entrano nei progetti per stare lì e non fare niente. No, queste sono persone che hanno proprio voglia, hanno proprio bisogno più che voglia di fare tante cose. Quindi la ricerca del lavoro è costante, spesso accompagnata dagli operatori dei progetti, spesso fatta in autonomia. Cito il mio caso qua, noi adesso con 9 ospiti presenti nel territorio ci sono 3 persone impiegate in aziende agricole con lavori stagionali che arriveranno fino a dicembre, però in questo momento sono occupate con contratto regolare, 2 persone che stanno svolgendo il servizio civile, uno tra l'altro è un richiedente in ricorso, quindi dovrà stare qui tanto tempo, sta facendo con la Federconsumatori ad Arezzo il servizio civile. Quindi ecco, questo è proprio poi nel mucchio, cioè, tante persone,
è inevitabile
una persona che in quella fase sta appunto uscendo da una commissione con esito negativo, con i cari lontani, con la situazione nel proprio paese in un certo modo, fasi insomma delicate in cui uno non si alza dal letto qualche giorno, ci sono anche queste, però i progetti servono poi a questo, e anche questa è un'altra cosa che va smitizzata, cioè meglio che ci siano secondo me i progetti proprio per gestire un fenomeno. Quindi
un fenomeno che esisterebbe comunque.
Quindi laddove c'è una questione di criticità, perché spesso accade, persone che lasciano tutto, scappano da situazioni disumane, affrontano viaggi atroci e arrivano in luoghi che non conoscono, servono delle figure che supportano, stimolano queste persone, li accompagnino, ecco, insieme nel fare delle attività che poi in futuro gli possano permettere di vivere in autonomia come tutti qua nel nostro territorio. Ecco, questi sono i principali obiettivi poi che ci diamo.
Loro sono i primi che dicono che rimanere a casa tutto il giorno a non fare niente non è assolutamente una cosa positiva.
Tra l'altro so anche di alcuni che tra l'altro vorrebbero pure fare attività sportiva,
sì.
Però poi sono delle difficoltà per esempio anche nei tesseramenti con le società sportive, so che insomma che è un po' complicato.
Sì, con la Federazione Italiana Gioco Calcio per esempio, ora parlando non solo di calcio ovviamente, però è abbastanza
lo sport must.
Sì, però spesso
è lo sport più praticato, sì, e tra l'altro insomma so che sono alcuni giovani anche credo provenienti principalmente dalla Nigeria, che penso lì il calcio sia uno sport piuttosto praticato, che vorrebbero.
Nigeria, Ghana sono paesi dove Ghana, molto va molto il calcio, quindi poi insomma.
Però la difficoltà qual è? Quindi?
Spesso ci sono delle regole per cui inizialmente come tesseramento serve un anno nella juniores, insomma cose abbastanza tecniche,
che
però
complicano.
Ci sono alcune difficoltà. Devo dire che tante società aiutano poi i ragazzi, cioè li fanno stare nelle squadre, li fanno allenare fino al momento in cui poi li possono tesserare, quindi già riescono a integrarsi. Anche quello è uno spazio dove possono conoscere persone nuove, persone che appunto gli aiutano, con i quali escono a mangiarsi una pizza la sera, ecco, insomma, anche le attività sportive hanno un grosso ruolo. Noi fino all'anno scorso, tra l'altro, avevamo invece una squadra WISP di rifugiati.
WISP era più facile.
Con WISP è molto semplice, sì. Okay. Cioè elimini tanti problemi di tesseramento, ci sono ovviamente la visita medica, il tesseramento, l'iscrizione della squadra, l'affitto del campo, però è molto più snello e anche lo sport per tutti per eccellenza. Quindi
la squadra era l'Atletico Ubuntu.
Il mitico Atletico Ubuntu che abbiamo portato avanti per 3 anni, è stata una bellissima esperienza sia per i ragazzi sia per le persone che abbiamo incontrato. In 3 anni tranne un piccolo episodio, insomma, non si sono mai manifestati momenti di tensione, di razzismo, quello che uno può pensare, vai nei campetti di periferia, chissà che ambiente trovi, invece no. Sono sempre stati momenti bellissimi, spesso abbiamo fatto merende dopo le partite, con scambi, conoscenze, eccetera. Quest'anno non iscriviamo la squadra dopo 3 anni perché i tanti ragazzi che sono stati nella squadra con noi sono andati a giocare in tante altre squadre, che era poi l'obiettivo iniziale, cioè inizialmente crei una squadra tua, nostra, insomma, per dar modo a tutti di giocare. Poi nel momento in cui alcuni smettono perché vogliono fare altro, altri vanno via, altri lavorano e non riescono a mantenere, a mantenere l'impegno, perché comunque è un impegno allenarsi e giocare. E quelli che hanno giocato poi alla fine quest'anno sono stati inseriti, alcuni sono stati mandati in squadre della FIGC e altri in altre squadre WISP, quindi insomma è stata una bellissima esperienza, ecco, molto bella.
L'aneddoto mi sembra molto interessante anche perché un po' ci fa capire che forse spesso anche le forme di razzismo o comunque di esclusione nascono proprio quando non c'è il confronto, quando ognuno sta dalla sua parte, quindi quando le persone si conoscono direttamente nell'attività sportiva, dopo cambiano anche i punti di vista, insomma. E eravamo rimasti però all'altra domanda, che era quella dei famigerati 35 euro.
No, perché qui, se posso spiegare, al di là del fatto che in molti casi viene proprio propagandato il mito che loro percepiscano quella cifra lì, in altri casi viene specificata la realtà, cioè che più o meno è la cifra che riceve la cooperativa per ogni ospite. Però poi, ecco, spieghiamo anche l'uso che ne fa la cooperativa, nel senso che ci sono delle spese importanti, se non altro tutte le visite mediche o il sostentamento o altro ancora, che poi riducono il presunto lucro, perché poi molti utilizzano questo termine, il business dei migranti, che poi voglio dire, è una forma di impresa come un'altra, però chiaro, in questo caso c'è il business. In
è bellissimo
casi,
perché
no,
appunto per qualcuno, come dicevi tu Michele, per qualcuno le 35 euro vanno in tasca a queste persone, queste prendono 35 euro al giorno, per altri 35 euro che le cooperative si intascano
per non fare nulla. Magari se vogliamo fare un po' il quadro anche...
Allora, l'altro aspetto di cui parlavamo era quello delle 35 euro. Questo veramente, secondo il mio punto di vista, totalmente usato in modo propagandistico, perché è molto semplice. Allora, le 35 euro al giorno è la cifra minima dignitosa per una persona per vivere. Queste 35 euro come sono divise? Cioè, l'associazione prendono 35 euro per ogni persona accolta, e questa 35 euro vanno a coprire tutta una serie di costi enormi. Allora, il beneficiario del progetto prende un pocket money giornaliero di 2 euro e mezzo al giorno,
quindi rifugiato 2 euro e mezzo,
più c'è una parte di vitto, quindi una parte destinata al cibo, quindi nei CAS viene gestita in un modo, insomma, nello SPRAR per esempio sono, visto che spesso autonomamente loro si fanno da mangiare, si cucinano nell'alloggio, vengono dati dei buoni che possono spendere.
Mentre invece nell'altro caso il CAS proprio voi li accompagnate materialmente anche
in alcuni momenti li accompagniamo dal supermercato, oppure proprio li riforniamo, ci facciamo compilare delle liste
della spesa.
In alcune situazioni vengono con noi, in altre situazioni gli portiamo proprio...
E questo rientra nei 5 euro per il vitto,
esatto,
a testa,
5
quotidiani.
Euro per il vitto, cioè, più 2,50 euro di pocket money a loro. Più ci sono tutta quella serie di servizi garantiti per i beneficiari dei progetti, che hanno dei costi, quindi per
la formazione,
ma
gli stessi spostamenti, quindi
gli
anche
spostamenti, gli abbonamenti che noi garantiamo verso il capoluogo, comunque dove poi c'è l'ospedale, dove poi per tanti aspetti c'è la questura, quindi noi garantiamo per esempio chi vive qua ha un abbonamento del treno o dell'autobus per spostarsi da Camucia, Cortona, Terontola fino ad Arezzo. Quello, poi gli affitti delle case sono un costo, appunto. Cioè
gli stipendi di voi operatori.
Anche a questo
sarebbe da sottovalutare.
Non siamo volontari, siamo
è lavoro.
È il nostro lavoro. E quindi alla fine per fortuna, dico io, ogni centesimo di questi soldi devono essere rendicontati, quindi grossa possibilità di chissà che cosa, insomma, da parte delle associazioni, delle cooperative non c'è.
Quindi tra l'altro questi soldi vi vengono dati dopo, cioè voi dovete comunque anticiparli, giusto?
Certo. Sì, esatto. Sì. Esatto.
Fate il rendiconto e poi...
Esatto, alla fine del mese viene data la... Cioè alla fine del mese, allora attenzione, perché siamo sempre a parlare di due ambiti diversi. Nello SPRAR c'è, diciamo, una gestione dei soldi che viaggia mensilmente, perché è tramite ministero, ente capofila e ente gestore. Con la prefettura probabilmente i tempi sono leggermente
diversi.
Sì,
i tempi sono leggermente più lunghi, però ecco, non,
anche funziona la logica è quella.
La logica è comunque quella.
Sì, anche lì... fattura di quelle che sono state le presenze per quel mese e la prefettura che liquida tutto quello.
Cioè corsi di formazione, corsi di lingua per esempio, cioè sono tutti fatti da personale qualificato.
Magari se li vogliamo approfondire un po' con la nostra Lorenza, che credo si occupi principalmente
della scuola di italiano.
Di quello, anche per il discorso appunto di quanto è poi finalizzata a garantire un futuro anche di inserimento proprio sociale, reale. Ecco.
Sì, perché come appunto abbiamo detto, imparare la lingua per poter stare in un paese che non si conosce, in un paese straniero, sicuramente insomma è la prima cosa, è quello che ti permette di avere un contatto con la realtà circostante. Poi secondo me c'è anche da considerare il fatto della difficoltà loro nell'approcciarsi al mondo scuola, perché non è come per noi che siamo abituati che da bambini andiamo a scuola. Io ho ragazzi che la scuola nel loro paese non l'hanno nemmeno mai vista, come ne ho altri che sono arrivati a fare l'università, quindi c'è questa disparità di livelli ed approcci. In genere sono tutti ragazzi più o meno sulla 20-25 anni, però ce ne sono anche di più grandi, ci sono anche persone sulla quarantina.
Ecco, qui ho una curiosità, innanzitutto su principalmente di che nazionalità sono e poi anche sulla distribuzione tra uomini e donne, in che, diciamo, percentuali sono per tua esperienza.
Allora, come nazionalità diciamo che da noi ci sono notevole numero di persone che provengono dalla Nigeria. E poi ci sono anche di area francofona, come possono essere senegalesi.
I nigeriani parlano inglese, insomma.
Esatto, sono gli anglofoni. Diciamo ci abbiamo i nigeriani e i ghanesi che parlano inglese. Poi c'è tutta l'area francofona, con appunto senegalesi, ivoriani, ragazzi della Guinea, che insomma si dividono più o meno in queste due grosse aree, anglofoni e francofoni. Principalmente noi abbiamo la quasi totalità che è di uomini, costituita da uomini, abbiamo solo 4 ragazze. E diciamo che in genere i numeri da noi sono questi, proprio per il tipo di accoglienza che facciamo specifico.
Ciò non significa però che nel totale degli arrivi ci sia uno squilibrio assoluto fra uomini e donne, nel senso comunque... Anche se ovviamente per logiche ragioni una buona fetta delle persone che arrivano qui sono maschi, sì. Però anche, arrivano anche molte donne
arrivano
nel nostro
donne,
paese.
Arrivano anche famiglie, arrivano anche minori non accompagnati, che è anche uno dei grossi problemi che abbiamo. Questi possono essere ragazzi dei 16 anni, però possono essere anche più piccoli che arrivano soli.
E anche questo poi è un problema, perché aggiunge, diciamo, all'emergenza un'altra emergenza ulteriore, quindi complica ulteriormente le cose. Ecco. Nel caso, per esempio, che una donna poi arrivi magari incinta e partorisca, come funziona lì?
Funziona che appunto ce ne dobbiamo prendere cura anche del nuovo nascituro, quindi inizia tutto il percorso di accompagnamento dal ginecologo, l'ospedale, le visite, eccetera, eccetera.
Quindi si aggiunge un ospite in più praticamente. Sì. Ma io adesso avrei anche più di andare nello specifico, perché un'altra delle mitologie è questa, che in realtà poi non arrivino da situazioni particolarmente gravi, prendono le guerre come scuse. In realtà loro vengono qui con l'obiettivo principale di arrivare su un paese ricco, trovare magari da lavorare e fare soldi con più facilità. Che comunque sarebbe un desiderio pienamente lecito, secondo me non particolarmente biasimabile. La stessa cosa del business dei migranti, che alla fine è impresa come tante altre imprese. Però anche questa è vera, oppure in realtà le condizioni, che bisognerebbe vedere per paese, per ogni paese, ma le condizioni sono oggettivamente drammatiche. Qual è la vostra esperienza, magari con le persone che, con cui avete avuto a che fare?
Allora, considera che tutti i richiedenti asilo che arrivano in Italia arrivano dalla Libia.
Ecco, e lì credo che appunto il passaggio per la Libia sia particolarmente problematico, no? Si sente dire...
Questo momento appunto è stata per anni una delle nazioni probabilmente più ricche dell'Africa e come la storia ci insegna la popolazione si muove verso paesi più ricchi,
sì,
perché probabilmente è lì che c'è maggiore opportunità, che ci sono maggiori opportunità. Quindi molti ospiti, molti rifugiati, molti richiedenti asilo hanno fatto il loro percorso partendo da propri, dal proprio paese d'origine, quindi viaggi che sono durati mesi, mesi se non anni,
sì, alla ricerca dall'Africa equatoriale praticamente, quindi sono migliaia.
Nessuno prende treni o aerei. Quindi una volta che arrivano lì in Libia, l'obiettivo è provare a trovare un lavoro, proprio come 60 anni fa l'italiano medio si spostava al nord, andava a Torino perché c'era la Fiat,
sì,
più o meno.
Però la situazione in Libia non è più quella dei tempi di Gheddafi, evidentemente.
No, sicuramente ormai è una situazione dal punto di vista storico, politico, ormai compromessa. Questo comporta un secondo tentativo di fuga. Il tentativo comunque di, come però reputo sia insito di per sé nella natura umana, ossia provare semplicemente a migliorare le proprie condizioni di vita, perché se miglioro le mie condizioni di vita forse sono in grado di migliorare anche le condizioni di vita di chi mi sta intorno, no?
Quindi si lascia la Libia per tentare di arrivare fino a Lampedusa o comunque in Sicilia.
Fondamentalmente sì.
E questo spiega anche, per esempio, parlavamo appunto di Libia, leggevo che comunque una percentuale molto alta spesso dei richiedenti asilo è rappresentata da abitanti del Bangladesh che erano arrivati in Libia prima, appunto attirati comunque da possibilità di lavoro e poi si sono ritrovati in una situazione instabile e quindi si muovono da lì. Questo può sembrare strano perché dall'Africa arrivano.
E quanto è vero poi che l'Italia sostanzialmente è nelle loro intenzioni, nelle loro speranze, è un paese semplicemente di approdo e di passaggio verso poi altri paesi europei? Cioè loro che intenzioni hanno?
Nella mia esperienza ho potuto vedere che molti ragazzi proprio hanno l'obiettivo di tentare di rimanere in Italia.
In Italia proprio.
Poi chiaramente è in automatico che un ragazzo francofono, se ha la possibilità, va in Francia.
Certo.
Un anglofono, se ha la possibilità, va in Inghilterra e la Germania. Fondamentalmente sono, sai, le mete
principali. Sono,
non a caso, se non mi ricordo male, l'anno scorso la Germania ha avuto 700.000 domande d'asilo, mi sembra.
Sì.
Quindi noi, dicevi prima, 90.
Sì, appunto, si era sulle 99.000, mi pare.
Sì. Quindi. Meno di 100.000, quindi insomma c'è una discreta differenza. È chiaro che la nostra vicinanza alla Libia poi ci pone... un'altra... cosa che ho letto ultimamente nei giornali e in tanti social è anche il fatto che ultimamente sono finiti gli sbarchi. Ecco, in realtà non... Cioè questa cosa... Ecco, Pietro, le domande quelle più complesse, quelle più delicate, risponde Pietro.
Poi arriva questa, però...
Sono finiti gli sbarchi oppure
no, sono,
un finto dato?
Sono molto rallentati dalla fine di luglio.
Dalla Libia tutto questo?
Sì, 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 sì. Quasi esclusivamente partono dalla Libia gli sbarchi che poi abbiamo nelle nostre coste.
Questo che significa secondo te? Ci autorizza qualche conclusione oppure?
Ma c'è stato un intervento dell'Unione Europea abbastanza deciso in tante aree di confine, poi per... per la parte siriana è stato fatto con il governo turco, per la parte libica è stato fatto attraverso il nostro governo con al-Sarraj, che poi è il primo ministro libico. Per quanto, come dicevamo prima, la situazione in Libia è molto caotica, cioè non c'è un governo riconosciuto da tutti, c'è una situazione di forte instabilità politica. E si parla di 3 fazioni, ma in realtà è divisa in decine di tribù. Quindi poi non basta soltanto intervenire sul governo per bloccare le partenze. In realtà poi dopo ci sono tante aree non controllate dal governo, che poi appunto la tribù che comanda in quella determinata area, magari tante sono anche proprio aree costiere, fanno comunque partire barche. Poi c'è tutta un'altra serie di polemiche in questi giorni su come poi vengono fermate queste persone lì, perché abbiamo visto dei servizi, insomma sono stati fatti anche dei reportage su insomma, situazioni al limite anche di come queste persone vengono bloccate a Tripoli e comunque
senza
in tutta la parte
dei diritti umani.
Insomma, questo è un altro aspetto, però il dato è che comunque dalla metà fine luglio le partenze e quindi gli sbarchi sono notevolmente diminuiti, in realtà fino a una decina di giorni fa siano un po'.
E poi il trend si è nuovamente modificato, capito?
Sì, quindi, vabbè. Pare, insomma, questo non è molto.
Quindi siamo all'inizio di ottobre, quindi sì, però dalla fine sì. Di settembre la situazione pare che stia cambiando.
Sì, sì, comunque l'intervento dell'Unione Europea era quello di bloccare questo flusso e di provare a intervenire economicamente nei paesi, non soltanto in Libia, perché poi è stato fatto un grosso lavoro in Egitto, è stato fatto un intervento grosso in Sudan, con tanti incontri tra il governo italiano e i governi di tanti paesi africani. Posso allacciarmi un attimo al discorso di prima del
come no?
Appunto per sfatare dei miti, no? Perché spesso parlando con la gente, quando si parla di rifugiati, di chi ha il diritto, no, di partire, anch'io sono d'accordo con te che secondo me scappare da situazioni di povertà, di fame,
di disperazione, assenza spesso di diritti umani,
assenza di diritti umani, esatto, e assenza anche di prospettiva del futuro, insomma, di al diritto a una persona di spostarsi e di cercare di stare meglio. La storia dell'essere umano è fatta sempre di migrazioni, per questo. Però spesso il mito dei siriani, cioè il rifugiato politico è il siriano perché tutti sanno che in Siria c'è la guerra. In realtà hanno diritto allo status di rifugiato politico persone che scappano da persecuzioni per motivi politici, persecuzioni per motivi religiosi, persecuzioni per motivi di orientamento sessuale. Ci sono tantissime, per esempio si parla spesso della Nigeria, sì. Perché tanti ragazzi vengono dalla Nigeria. La Nigeria è uno stato federale diviso in 30-31 stati federali, appunto, e in ognuno di questi c'è una situazione politica quasi sempre instabile, però molto, molto differente. Quindi persone hanno comunque il diritto a chiedere l'asilo politico perché magari nel loro villaggio, nella loro città, nel loro paese sono perseguitati perché non c'è rispetto delle opposizioni politiche, perché non c'è rispetto delle diversità religiose, perché ci sono dinamiche familiari per cui se succede qualcosa al padre, il figlio perde dei diritti. Cioè, mi interessava questo aspetto perché parlando con la gente mediamente la guerra è quella che
è vediamo, una è fra due eserciti,
esatto.
Invece esiste per esempio anche la guerriglia, che credo che in Nigeria
tantissimo.
Sia
Boko Haram, giusto?
Esatto, ci sono tantissimi paesi con forte instabilità, con assenza totale dei diritti umani, per cui le persone anche da paesi che magari spesso neanche sentiamo mai nominare, però scappano e hanno diritto a chiedere asilo politico.
Ed è per questo forse che bisognerebbe cercare di capire che i soldi che tutto ciò costa al nostro Stato, a parte diciamo la comunità europea in generale, alla fine hanno comunque senso di esistere, perché non è che andiamo a fare beneficenza, ma così fine a se stessa, ma a soccorrere delle situazioni che esistono, esatto, a livello globale e che sono di grande gravità. Ecco, questo magari come lezioncina sarebbe importante. Voi pensate per esempio che è vero che ogni storia rimane privata e quindi non siete neanche titolati, diciamo, ad esternarla, perché comunque è la richiesta di un singolo soggetto che di fronte a una commissione presenta le vostre storie, ma pensate per esempio che raccontare le loro storie potrebbe essere utile. Questa è un'idea che era venuta a me personalmente in quanto direttore di un giornale, avevo lanciato più volte questa ipotesi che magari anche a Cortona o in altri posti sarebbe bello poter far incontrare proprio la popolazione con queste persone qui, magari con un traduttore, un interprete.
No, ma anche senza.
O anche senza, perché immagino che
perché
poi
imparato,
insomma,
che
stanno iniziando a
proprio impegno.
E io raccontare le loro storie, perché poi il non conoscersi credo che sia il problema principale, no? Si esatto. Immagina chissà che poi.
Secondo me è fondamentale ed è, ci sono molti ragazzi che lo fanno, non tutti ovviamente, perché per qualcuno raccontare la propria storia è già difficile in commissione, figuriamoci fuori, però per molti è anche invece un bel momento per trasmettere la propria esperienza, per scambiare l'esperienza anche, e lo facciamo per esempio nelle scuole spesso e con ottimi risultati. L'abbiamo fatto anche a Cortona lo scorso anno, quasi sicuramente lo ripeteremo anche adesso. E vediamo che veramente, soprattutto i ragazzi, ma io credo poi tutte le persone, quando si trovano di fronte a un racconto di vita umana così, così importante, le persone sono poi spugne, cioè assorbono le cose buone, come assorbono anche tanta propaganda, insomma tanti luoghi comuni che spesso passano per i media. Però poi appunto attraverso la testimonianza diretta si rompono veramente tanti muri, si abbattono tanti pregiudizi, e non è un luogo comune questo. Veramente vediamo dei ragazzi a scuola che poi dopo si fermano alla fine delle due ore a chiedere cose in più al ragazzo. Insomma, sono veramente momenti utili, io credo che andrebbero portati anche in altri ambiti, insomma, nelle scuole, nelle radio, nelle piazze, perché no, insomma.
Esatto, quindi da parte nostra, da parte di Radio Incontri in Blu...
Ci avevamo già pensato.
E da parte di Valdichiana Oggi, quindi c'è anche la disponibilità ad avere anche alcune testimonianze, perché ci sembra un'occasione per poter anche salvare, diciamo, e mantenere in una forma che è appunto quella della registrazione, che comunque può essere riproposta in più occasioni, un qualcosa, diciamo, che possa ricordare o far conoscere queste realtà.
Perché per esempio secondo me un aspetto, visto, abbiamo parlato di cosa fanno le associazioni nei territori, un aspetto secondo me in cui c'è una forte carenza da parte delle associazioni che gestiscono i progetti d'accoglienza è quello della comunicazione esterna. Perché per questo motivo spesso si creano poi dei
falsi miti.
Dei falsi miti, esatto, perché magari noi siamo spesso ovviamente assorbiti tanto nel lavoro in parte anche molto assistenziale, in parte comunque di accompagnamento, di supporto al ragazzo, cioè un lavoro interno, diretto al ragazzo e incentrato al futuro al futuro delle persone che accogliamo e che seguiamo. In realtà un altro lavoro importante, più tra virgolette politico, deve essere quello di portare fuori questo lavoro, quindi appunto questa è un'occasione, ma è importante che ce ne siano altre per far conoscere quali sono le reali situazioni.
L'altra parte dell'integrazione, cioè si fa integrazione lavorando sul ragazzo, però si fa integrazione anche lavorando e comunicando con la popolazione del territorio.
Esatto.
Per ora la vostra esperienza com'è? Positiva qui a Cortona? Qui noi si può dire che abbiamo... Insomma, non abbiamo mai avuto problemi nell'accoglienza, anzi, storicamente Cortona credo che sia uno dei comuni che si è sempre dimostrato più aperto.
Sì, sì, poi qua la
mondo,
realtà dei radioincontri, insomma, sì. Da tanti anni si occupa e si è occupata anche in altre situazioni.
Anche simili, quindi.
Sì. Lo SPRAR è iniziato qui dal settembre 2014, quindi sono poco più di tre anni. Fino adesso insomma è andato tutto bene, anche perché il territorio è stato in grado secondo me anche di accogliere abbastanza questo, nonostante qualche episodio poi, insomma, però
sì, gli esiti sono positivi alla fine,
il bilancio
niente di eclatante.
Poi per noi abbiamo aperto l'appartamento solo da poco più di un anno, quindi ancora l'esperienza insomma è piccola. Però per esempio due ragazzi da questa settimana cominceranno a frequentare la scuola, il CPA qui a Camucia, per me è già un traguardo importante, perché cominciare ad avere contatti diretti senza la mediazione dell'operatore vuol dire che si sta facendo un passo in più, insomma.
Una domanda che avevo, scusate che siamo sulle battute finali, però quando arriva il momento in cui l'ospite, il richiedente asilo, lascia la struttura? Cioè c'è un momento specifico nel momento in cui viene accolta la domanda, più avanti? Questa non mi è ben chiara. Questo forse più a una domanda sì. più a livello di SPRAR, giusto?
Sì, perché allora
a un certo punto CAS diventa SPRAR praticamente.
Praticamente sì.
Sì, diciamo che l'idea sarebbe quella, cioè quando una persona ottiene una forma di protezione, che sia lo status di rifugiato, che sia la protezione umanitaria, sussidiaria, perché accennavamo prima le forme sono diverse, c'è questo passaggio poi nel progetto SPRAR che prevede una permanenza di 6 mesi, poi in alcuni casi prorogabile, per esempio se c'è un corso da finire, se c'è, insomma, però mediamente non si può quasi mai superare l'anno di presenza dell'ospite dentro il progetto. La fase molto difficile è il dopo, perché poi dopo, soprattutto adesso, quando viene fatto anche un discreto lavoro, le persone poi rimangono volentieri nel territorio, magari hanno trovato un'occupazione, hanno trovato il loro giro di amicizie, la loro attività sportiva, la musica, insomma, quello che è. Sì, sì. Per noi è un fatto positivo che scelgano di rimanere nel territorio rispetto a qualche anno fa, dove c'era comunque questo desiderio comunque di spostarsi, e quindi questo era veramente un momento di passaggio. L'autonomia, questa parola con la quale ci riempiamo tanto la bocca, insomma, spesso per trentenni italiani è difficile figurarsi persone che non hanno una famiglia dietro, nessuno.
Che non ce l'hanno mai avuta magari.
Esatto, quindi il lavoro stabile è un problema per tutti, trovare un alloggio è un problema, autonomamente è un problema per tutti, e persone che sono più in difficoltà non è semplice, noi cerchiamo di accompagnarli dando gli strumenti per arrivare a qualcosa, poi come tutti, poi dopo con le proprie gambe devono cercare di costruirsi il loro futuro, ecco. Spesso si trova ostacoli, perché già un problema per noi trovare alloggi a volte.
Sì, anche quello immagino che sia sì. un po' un problema.
Figurarsi la persona autonomamente
da sola
che va a cercare, che non offre, ecco, tutte queste garanzie, spesso non è semplice. Però l'obiettivo è quello poi appunto di accompagnare verso, insomma, un futuro dignitoso, ecco.
Quella che abbiamo appena ascoltato è dunque la tavola rotonda che si è svolta presso gli studi di Radio Incontri in Blu nel mese di ottobre 2017. Per questa ovviamente ringraziamo Michele Lupetti, direttore di Valdichiana Oggi e collaboratore di Radio Incontri in Blu, che è stato molto disponibile e ci ha aiutato in questo lavoro. Poi voglio ringraziare chiaramente anche gli ospiti, mi riferisco dunque a Pietro Guiducci di Arci Toscana, Lorenza Venturi di Sikem, Gabriele Pancini di Coinè e alla fine anche Andrea Capecchi, il nostro regista, che ci ha aiutato dal punto di vista tecnico. Rispetto a quanto si è discusso, voglio ricordarvi che nel mese di novembre 2017 si sono aggiunti altri 10 richiedenti asilo nel territorio di Cortona, attualmente residenti in una struttura in località Le Piagge. Concludiamo dunque questa puntata con la sigla di chiusura, cioè la canzone Santa Lucia Lontana, scritta dal compositore napoletano E.A. Mario nel 1919. Si tratta di un brano dedicato ai tantissimi emigranti napoletani che partivano dal porto di Napoli alla volta di terre lontane. Le parole del brano sono appunto ispirate ai sentimenti che questi provavano allontanandosi dalla terraferma, fissando il pittoresco panorama del borgo di Santa Lucia, ultimo scorcio della loro terra che riuscivano a vedere sempre più piccolo all'orizzonte. L'interpretazione è di Roberto Murolo del 1969.
Partono i bastimenti per terra assai lontana, cantano a porta su napolitana. Cantano bitteramente, o golfo già scompare, e a luna a mezzo mare, nu poche Napoli la fa vedere. Santa Lucia, lontana te, quanta malinconia se giro mondo sana, se va a cerca fortuna, ma quando sponta luna, lontana Napoli non si può stare. Santa Lucia tu tieni sulla nupoche mare, ma più lontana stai, più bella pare. E io canto de serene, ca t'essa ancora rezze, cor non va ricchezza, si è nata a Napoli, ci va morire. Santa Lucia lontana te, quanta malinconia, se giro mondo sana, se va a cerca fortuna, ma quando sponta luna, lontana Napoli non si può stare. Quanta malinconia.
Avete appena ascoltato la prima puntata di Umanità in Marcia. La prossima puntata andrà in onda domenica 21 gennaio 2018 alle ore 14.30, sempre sulle frequenze di Radio Incontri in Blu, 88.4, 92.8 FM o in streaming su www.radioincontri.org. È possibile riascoltare questa puntata su www.